Benvenuti amici di Socientech ed eccoci in un'altra puntata dell'Angolo di Federico, puntata ricchissima perché si parlerà di iPhone 12 e 12 Pro, i due dispositivi che verranno rilasciati in Apple Store questo venerdì, ma che è già uscita la serie di recensioni nel mondo sia americano che italiano, sia comunque internazionale. Perché questi due dispositivi proprio questo venerdì sono disponibili, per cui chi l'ha preordinato molto probabilmente lo riceverà il 23 a casa, oppure chi vuole può andare direttamente nel Apple Store e vedere se sono disponibili. Comunque andiamo a parlare di questi due dispositivi che effettivamente hanno molto in comune, a parte che comunque tutta la linea non ha una grande differenza l'una all'altra, ossia che comunque questa volta la Apple abbia voluto il più possibile cercare di affiancare questi dispositivi con piccole differenze che poi è vero per altri versi sono un po' più lontane come differenze, però diciamo che per certi versi sono molto vicine. In questo perché intanto tutti e quattro i dispositivi avranno un OLED, per cui non si noterà più la differenza che si poteva notare prima tra un LCD da una parte e quello che è un OLED. La differenza era, non dico abissale, ma quasi si vedeva molta la differenza tra i due dispositivi. In questo caso con un OLED da una parte, è vero, un OLED base, chiamiamolo così, mentre dall'altro ci sono maggiore densità di schermo con dei PPI maggiori, per cui c'è pur sempre una densità e un OLED maggiorato, però comunque ad occhio nudo è difficile notare le differenze, se non veramente anche un esperto magari noterebbe una leggera lieve, o sarebbe difficile notare una differenza, per cui già da questo punto di vista i due dispositivi, o in particolare tutti e quattro, non hanno tutta questa grande differenza. Ma perché abbiamo il 12 e il 12 Pro? Perché abbiamo un dispositivo che in realtà ha lo stesso display, ossia un 6.1 pollici, sia che si parla di 12 che di 12 Pro. Infatti le cover sono uguali identiche, non serve comprare una cover per l'uno o una cover per l'altro, basta comprare una cover e calza pennello per entrambi. Comunque la differenza che si nota in primis è quella dei materiali a livello esterno. Infatti i 12 hanno l'alluminio, mentre l'acciaio i Pro. Da questo punto di vista è bellissimo vedere quello che è il Pro, perché ha un bordo in acciaio lucido e dietro opaco, vetro opaco, per cui da questo punto di vista il gioco di luci e ombre è un po' più evidente ed è molto più premium. Invece da quello del 12, che rimane un po' più opaco il lato e invece dietro leggermente più lucido perché è vetro, per cui da questo punto di vista anche i colori secondo me rimangono un po' più d'effetto giocattolo, non so come dirvi, però sembrano un po' meno preziosi. Ecco, infatti ho visto in rete, si possono andare a vedere quelli che sono tutti i vari colori, tra cui soprattutto questo nuovissimo blu. Infatti da una parte abbiamo il Pacific Blue per il 12 Pro, che è decisamente più chiaro, un po' più profondo, diciamo quasi, non diciamo proprio blu notte, però un po' più profondo, un po' più pregiato, ecco. Dall'altra invece è un blu che sembra molto giocattoloso, molto più plasticoso per così dire, ecco, e sinceramente non mi è piaciuto. Però se da una parte la differenza nei materiali, dall'altra abbiamo la stessa forma. Infatti abbiamo addirittura una riduzione del peso e allo stesso tempo anche una riduzione di quelle che sono le dimensioni, anche se si prende un 11, in realtà quella, la forma arrotondata dà a vista proprio a impatto quello che è invece un pochino più il 12 e il 12 Pro ad essere un po' più grandi. Invece non è vero, perché il tondo fa quel gioco di luce, quel gioco di forme che sembra essere leggermente più sottile, ma non lo è. Infatti è addirittura più pesante l'11, oltre ad essere anche più grande. La differenza poi ovviamente tra l'uno e l'altro è il comparto fotografico, dove ci sono 3 telecamere per il Pro e 2 per il 12. però in ogni caso abbiamo un grandissimo comparto tecnico su entrambi. Ovviamente per il Pro abbiamo anche un Dolby Vision, abbiamo anche la possibilità di poter fare addirittura una modalità ritratto con la notte, quindi abbiamo veramente un comparto fotografico performante, e in questa la differenza si sentirà in maniera evidente, anche se invece per un 11 Pro Max o un 11 Pro la differenza è lieve, però ci sono quelle caratteristiche che renderanno questo dispositivo, parlando dei Pro, veramente veramente performante. Infatti abbiamo potuto vedere anche nella conferenza che dal punto di vista fotografico, soprattutto notturno, la Apple ha guadagnato tanto, oltre al fatto che vi sono sempre 4K con 60 frame al secondo che rendono decisamente, soprattutto dal punto di vista notturno, con una modalità ritratto e una modalità notturna molto luminosa rispetto a prima. Addirittura la possibilità infatti di fare questa modalità ritratto anche nei video, cosa che prima non era possibile. E quindi da questo punto di vista chi è nel settore, quello fotografico, vedrà una differenza abissale, ecco, tra i due dispositivi, il 12 e 12 Pro, e allo stesso tempo sarà poi il Mini e il Pro Max, anche perché è leggermente aumentato quello che è la lente all'interno, anche se le misure sono le stesse, però ecco, Apple ha fatto un salto in più di qualità con questo 12 Pro. Dall'altro, che dire, i dispositivi sono pressoché identici. Anche il notch non ha subito questa grande differenza rispetto ai modelli precedenti. La batteria è leggermente, ma dico leggermente, inferiore, però con questo 12 A14, scusatemi, Bionic, diciamo che questo A14, questo chip nuovo su tutti e quattro i dispositivi, la Apple ha messo in campo veramente uno smartphone incredibile. Addirittura si parlava di jankbank che sfondavano veramente, cioè molti computer sono indietro rispetto a certe prestazioni di questi dispositivi. Quello che però secondo me manca e mancherà tantissimo in questi dispositivi è la novità che abbiamo potuto vedere su iPad Air, e questo lo dissi già anche nel precedente podcast, ossia la possibilità di poter sbloccare l'iPhone nello stesso modo, ossia con il tasto Power, perché su iPad Air è stato il dispositivo fornito di un Touch ID all'interno proprio di quello che è il tasto Power, per cui in questo caso, in una situazione ancora di Covid e quindi le mascherine, che da noia perché non ci capta assolutamente per poter sbloccare il telefono col Face ID, in questo caso era molto molto comodo poter utilizzare almeno il Touch ID, e proprio sul tasto Power di iPhone, che meno male la lunghezza è sempre quella, sarebbe stato un passo in più. Si spera che magari questo tipo di hardware sia introdotto sulla prossima versione di iPhone, mettiamola iPhone 13, e perché è veramente veramente comodo. E da questo punto di vista sappiamo che la Apple non implementa un hardware se allo stesso tempo non è convinta, non è performante come vuole lei, per cui il Touch ID non sotto allo schermo ma sul tasto Power sarebbe stata una mossa molto azzeccata, e questa si sentirà molto la mancanza, secondo me. Comunque questi nuovi dispositivi sono due dispositivi che hanno al loro interno anche una caratteristica fondamentale e nuova che avranno anche gli altri due, il Mini e il Pro Max, ossia il magnete per attaccare la ricarica wireless in maniera magnetica. Si chiama MagSafe, un termine che noi amanti di Apple sicuramente sappiamo e abbiamo già potuto avere conoscenza, perché tutto ciò si tratta di quello che era il vecchio connettore dei MacBook Pro, quindi questo connettore magnetico che si andava ad attaccare direttamente al proprio MacBook, che poteva dare la ricarica. Ora purtroppo c'è solo ed esclusivamente la ricarica con USB-C e quindi non possiamo più avere questo tipo di connettore, ma la Apple ha riverniciato questo termine introducendolo su iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max e 12 Mini. Quindi avremo, se compriamo anche questo caricatore wireless MagSafe a 45 euro, un pochino costoso, ma sappiamo ormai si tratta di Apple, per cui è difficile dire economico da questo punto di vista, che va ad attaccarsi magneticamente al telefono, che va in questo caso nel retro, ed è un magnete che ha, da quello che si è potuto vedere in rete, una presa molto forte, ma che non va quando si va ad attaccare in maniera proprio diciamo molto forte, però dopo, per staccarlo, quindi per il rimanere, rimane ben saldo al telefono. Ovviamente per certi versi è sicuramente utile questa cosa, perché molte volte anch'io per caricare l'iPhone lo usavo magneticamente, cioè scusate, lo usavo attaccato ad una base wireless, e ogni volta che dovevo fare un qualcosa dovevo toglierlo e si staccava la carica, per cui avere un connettore che rimane sempre attaccato nonostante lo sto caricando non è niente male. Però dall'altra parte ovviamente ci sono anche i contro, ossia che ogni volta magari mi porto via il connettore perché mi dimentico di staccarlo in maniera molto più tranquilla e un po' prima, senza creare danni, per cui questo è un po' particolare. All'interno delle cover di iPhone ci sono ovviamente questi magneti. La cover trasparente non ve la consiglio, perché si vede tutto il meccanismo di MagSafe al suo interno ed è assolutamente brutto a vedersi, almeno esteticamente per me non è assolutamente bello e non in stile con Apple, per così dire. Però questo connettore dà modo di poter attaccare anche solamente la cover magneticamente, quindi rimanere ferma alla cover anche se non c'è il telefono. Allo stesso tempo poi, connettendo il telefono, quella che è magnetica della cover va a trasferire allo stesso tempo all'altro MagSafe che è all'interno del telefono, per cui questo gioco fa sì che poi si carichi il tutto. Carica che avviene in maniera anche visiva direttamente su smartphone, perché vedremo questo circolo che assomiglia proprio al MagSafe di carica che sta effettuando in quel momento, per cui diciamo anche un effetto grafico molto molto carino e sempre in stile Apple. Effettivamente avremo poi dei dispositivi che avranno questo tipo di carica, per lo più è stato fatto vedere in conferenza che Belkin avrà subito dei nuovi dispositivi proprio in questo senso, e ovviamente poi a catena arriveranno tanti altri. Però diciamo che è una cosa carina da una parte, un po' un contro anche dall'altra, perché a parte il prezzo, a parte questo fatto che rimanga magneticamente attaccato, per cui magari a volte si corre via, non si ricorda di staccarlo e viene via tutto. Il cavo non è propriamente lungo, per cui diciamo che ha sempre un po' le sue difficoltà. Però è carino perché da una parte è utilizzabile anche per altri dispositivi, che ovviamente avendo dei materiali all'interno in metallo, ugualmente ci sono alcuni punti in cui si attacca. Non è ovviamente magneticamente uguale a quella dell'iPhone, che è decisamente più salda, però comunque funziona anche per altri dispositivi, e funziona anche se noi inseriamo sopra le AirPods, che siano AirPods o AirPods Pro, funziona la carica anche a loro. Io da questo punto di vista voglio dare uno spunto piccolino prima di lasciarvi, in cui effettivamente mi immagino che questo tipo di ricarica possa essere anche utilizzata per i futuri Apple Watch. Questo perché almeno dia modo allo stesso caricatore di poter caricare tutti i dispositivi Apple: AirPods, smartphone, quindi iPhone, e anche gli Apple Watch. Secondo me potrebbe essere una cosa che potremo vedere in futuro, chissà. Con questo comunque, ragazzi, vi lascio alla prossima puntata. Spero che ci siano tante altre notizie nell'arco di questa prossima settimana. Vi auguro un buon weekend, ovviamente da Social & Tech. Ciao!